po' di tempo fa diversi tra voi mi avevano chiesto, dice, ma perché non si fa una panoramica della Bibbia? Ora, è molto semplice quello che facciamo, siamo proprio le basi, però ho voluto fare una carrellata, diciamo così, soprattutto dell'Antico Testamento, degli eventi più importanti, delle storie più importanti, quelle che rammentiamo quasi ogni domenica, diciamo, ora non proprio ogni domenica, ma che sono presenti nella scrittura e che in qualche modo fanno da colonne portanti tra una storia e l'altra, tra un periodo storico e l'altro. E quindi ho messo insieme un po' cronologicamente quello che è il percorso del popolo di Israele. Di modo che quando poi andiamo a leggere la Bibbia e anche soprattutto certi libri magari un po' strani, che non ci capiamo niente, non capiamo il che sta dicendo, tante volte non lo capiamo perché non sappiamo a chi sta parlando, da dove sta parlando e perché sta parlando. Ma quando poi, spero, dopo questa presentazione, avremo capito il periodo storico in cui si svolgono gli eventi, quando andrete a leggere il libro sarà più facile comprenderlo. Poi c'è tutto l'aspetto spirituale, quello resta complicato uguale, però l'aspetto, diciamo così, del messaggio diventa più facile. Allora, non sono partito da Adamo, non sono partito da Noè, Enoch, quelli sono tutti personaggi precedenti al popolo di Israele, per cui partiamo da Abramo, il padre proprio, il capostipite del popolo ebraico, no? Quindi tutto l'Antico Testamento è scritto, diciamo così, per farci conoscere, per farci sapere l'amore che Dio ha per il popolo di Israele. Questo per l'Antico Testamento. Perché qual è il senso di tutto l'Antico Testamento? È farci capire a noi che nonostante il popolo di Israele sia stato infedele, abbia peccato, abbia sbagliato, si sia comportato male, Dio gli aveva dato la legge e loro non ne facevano stima, il Signore è sempre rimasto con loro. Il Signore è rimasto sempre fedele al popolo, anche quando il popolo era infedele. Ma questo per noi non è solo un sapere le cose, va applicato per noi così come Dio è stato fedele con il popolo infedele, così lo è con noi quando siamo infedeli. Questo, domanda, ci autorizza a essere infedeli? Per quale motivo? Perché la legge ce lo dice o perché amiamo Dio? Perché lo amiamo? Se amiamo una persona, non gli vogliamo far del male. Questo è quello che la Chiesa, noi dovremmo vivere e poi trasferire alle persone fuori, che sono persone amate. Che là fuori bisognerebbe dire alle persone che ci sono, che c'è un Dio che le ama, non un Dio che le punisce, è un Dio che le ama. Certo, poi punirà anche gli infedeli, coloro che sono idolatri, e c'è tutto l'elenco, li sappiamo le cose. Ma la prima cosa è l'amore. Infatti Gesù non è venuto a giudicare, ma a salvare. Dice, poi arriverò a giudicare, tornerà il Signore come giudice. Ma oggi non giudica nessuno. E se Gesù, che è Dio, non giudica nessuno, noi possiamo forse giudicare qualcuno? Possiamo forse dire a qualcuno, stai sbagliando? Che ne sappiamo noi se sta sbagliando davvero? Noi sappiamo se sbagliamo noi. Ma quello che gli altri fanno, la forza che hanno, la fede che hanno, le difficoltà che hanno e che stanno passando, non sono affar nostro. Se loro peccano, il Signore le perdona, è affare tra loro. L'importante è che noi si sia in grado di gestire la nostra fede e i nostri limiti, diciamo così. Ma non dobbiamo guardare quelli degli altri. E infatti tutto parte da Abramo. È Dio che si sceglie il popolo. È Dio che si sceglie chi amare in qualche modo. E sceglie questo popolo, che non esiste. Non esiste, abbiamo in Genesi, la storia da Genesi 12 a Genesi 25 è raccontata la storia di Abramo, e in Genesi 12:1 abbiamo la chiamata. Se qualcuno lo legge, tenetevi pronte le Bibbie, così almeno poi li leggiamo qualche brano stamani, anche per vedere un po' perché si dice certe cose, visto che è un po' studio biblico, almeno lo vediamo proprio scritto dalla Bibbia, non vi fidate e basta di quello che dico. Chi è pronto legge Genesi 12:1 e intanto qualcuno si prepara a 17:5.
L'Eterno disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò.
17:5 invece.
Non sarai più chiamato.
Allora, Abramo, di che nazionalità è? Lui è di Ur dei Caldei, quindi della Caldea, ma oggi sarebbe? È iracheno. L'Iraq, la guerra in Iraq, si sta parlando dell'origine di Abramo. Abramo, iracheno, Dio gli dice, prendi, parti, vai, lascia il tuo paese, vai nel paese che ti mostrerò. Sì, ma dove devo andare? Te non ti preoccupare, intanto vai. Eh sì, bavo, mi devo portare, devo andare dove? E mi devo portare vestiti per il caldo o vestiti per l'inverno? Mi devo portare il cibo o è qualcosa che vado e torno e poi riprendo dopo? Che devo fare? No, no, prendi tutto e vai via. Ma non so dove andare, e tu vai. Lo faremmo noi? Guardate la fede di quest'uomo. Questo prende, parte da Ur dei Caldei, quindi una città dell'Iraq, fa tutto quel percorso che vedete, quello rosso, quindi non è che cammina poco e che viaggia poco, eh? Cioè, non è che c'era il treno o l'autobus, andava a piedi. Lascia il suo paese per trasferirsi in un luogo che Dio gli dirà, quindi parte appunto senza sapere dove andare, e il luogo dove lo porterà il Signore è Canaan, che è quella parte là a sinistra. Il Signore cambia, come abbiamo letto, il suo nome da Abramo ad Abramo, quindi da padre esaltato, il significato del nome Abramo, a padre di una moltitudine, Abramo. Okay. Questo è il, in breve, ma proprio breve, perché faccio proprio una panoramica, però giusto per sapere, siamo intorno al 1850, le date qui non sono precisissime, non perché non ve le ho volute mettere precise, ma perché proprio storicamente non è facile trovare, c'è chi dice una cosa, chi dice un'altra, insomma siamo intorno a quel periodo lì, 1850, 1750 avanti Cristo. Dopo Abramo, Abramo ha un figlio che si chiama Isacco e la storia di Isacco è narrata in Genesi, sempre, dal 21 al 25. Abramo ha avuto, ora lo leggete, quanti figli ha avuto Abramo? 8, c'è scritto 8, è facile, sì. Ismaele e Isacco, e quelli sono i due più famosi, e poi ne ha avuti altri 6 da un'altra moglie, da una schiava, penso sia, non mi ricordo, ora Chetura. Ma... ecco, a noi ci interessa Ismaele e Isacco. Perché? Perché Dio aveva promesso un figlio ad Abramo. Però c'era un problema. Abramo era un po' vecchietto. Un po' faticoso avere figli davvero. E in più era sposato con una certa Sara, che era pure sterile, non poteva avere figli. E la promessa che Dio ha fatto ad Abramo e poi a Sara si compirà solo dopo altri 20 anni. Nel frattempo, Dio ti ha promesso, ti ha detto, dice guarda, tu avrai un figlio. Sì, ho capito, ma Sara è sterile, io sono vecchio. Aspetta un anno, aspetta due, aspetta tre, aspetta quattro, aspetta cinque, aspetta sei, aspetta sette. Sì, ho capito, ma qui bisogna fare anche noi la nostra parte. E quindi che succede? Succede che Sara gli dice, ok, allora forse la promessa c'è, ma non è da me il figlio che tu devi avere. Quindi ti do la mia schiava. Abramo va con la schiava e ha come figlio Ismaele. Ora, qui faccio una parentesi. Una schiava nel popolo di Dio? Una schiava? Ma perché Dio ama la schiavitù, vuole la schiavitù? Riflettiamo su questo quando leggiamo la scrittura e la vogliamo prendere letterale. Perché nella Bibbia la schiavitù è ammessa. Vogliamo tornare a fare la Bibbia scritturale, letterale? O c'è scritto, bisogna farlo. Allora c'è scritto che tu devi essere schiava, le donne schiava. Questa era una parentesi di riflessione vostra a casa. Ve la puntate e ci fate una riflessione. Però il tema qui è un altro. È che si poteva fare, dare la propria schiava al marito, era come in qualche modo che lei stessa, la moglie, aveva avuto dei figli. Aveva dato dei figli al suo marito. Tramite la schiava, diciamo, sarebbe come l'inseminazione artificiale oggi. Io non posso avere figlio e metto l'utero in affitto e te lo dà lei, però è come se l'avessi fatto io. Ok? Un po' paragonando. Ma Dio non approva. Dice, guarda, che io quando prometto una cosa, la prometto, ma io voglio Sara. Cioè, darò un figlio da te e Sara. Non ti darò un figlio da te e un'altra. Quindi ci hanno provato, ma è andata male, dice, non è così la promessa riguarda te e Sara. Quindi Dio gli dirà due volte la promessa, una volta all'inizio, una volta dopo diversi anni, e poi, mi sembra l'anno dopo, ha un figlio Sara. Ma sono vecchi, tutte e due vecchi, e in più Sara era sterile, quindi tutte e due vecchi. La donna non poteva più rimanere incinta. E in più era pure sterile. Ma lo stesso Dio gli dà un figlio. Pensate, Dio si è scelto un iracheno, l'ha fatto spostare da casa sua, e anche Abramo appunto e Sara, i vecchi, lei sterile, gli dà un figlio, Isacco. Isacco cresce e dopo un pochino Dio gli dirà: Abramo, ho bisogno che tu mi sacrifichi il tuo figliolo. Sì, va bellino, aspettavo un po' di anni e ora che tu mi hai dato il figlio io te lo devo sacrificare? Eh sì, ce lo devi sacrificare. Allora, la sappiamo la storia, va per, si organizza, prende il fuoco, tutto, per sacrificare suo figlio. Quando alza il pugnale che sta per colpire suo figlio, un angelo lo ferma, dice: fermo, dice, perché ora ho visto che tu non mi avresti negato nemmeno l'unico tuo figlio, primogenito da Sara, quello che della, il figlio della promessa, quindi ho visto la tua fede, fermati, non gli fare del male. Però questo è importante perché Isacco sarà chiamato il figlio della promessa. Se qualcuno cerca Romani 9:9, perché poi quello che noi studiamo nel Vecchio ci serve per capire anche il Nuovo Testamento. Se qualcuno è pronto con Romani 9:9.
Poiché questa è la parola della promessa. In questa stagione io verrò e Sara avrà un figlio.
9:9. Allora, questa promessa qua viene ripresa da Romani, che vedremo poi non questo giovedì, forse fra due o tre giovedì, saremo a Romani 9 e la vedremo. Però è importante perché il figlio della promessa sarà collegato, quindi Paolo prende l'esempio di Isacco come figlio della promessa da Sara, per identificare la grazia, e invece il figlio di Agar, Ismaele, sarà identificato come la legge. Farà questo paragone, ma lo vedremo il giovedì che si fa lo studio su Romani, non ora. Però per dirvi che queste sono cose che sono importanti da sapere, da tenere a mente, perché quando si parla dice: ma che vuol dire figlio della promessa? E vuol dire che era un figlio che non doveva esserci, invece c'è stato, è un miracolo. Okay? Dio se l'è scelto, il popolo, se l'è costruito proprio. Abramo, Isacco avrà un figlio, Giacobbe. Vabbè, ma questo è venuto subito. No, c'aveva anche lui la moglie sterile. E anche lui è stato un po' un patire. Fintanto che poi ha questo figlio. Però Rebecca non ce n'ha uno. Ce n'ha due di figli. Sono gemelli. Isacco e Esaù. Sì, scusami. Giacobbe, grazie. Giacobbe e Esaù. Giacobbe, che vuol dire soppiantatore, si è citato il nome, perché prenderà il posto del fratello. In due modi. Uno alla nascita, perché racconta la Bibbia che mentre stava uscendo il primo, una manina ha tenuto il piede dell'altro, l'ha ritirato dentro, insomma, in qualche modo, è uscito lui, quindi l'ha soppiantato. Ma il significato del nome è anche spirituale, perché prenderà il posto del fratello nella primogenitura. In maniera molto onesta e trasparente imbroglieranno il babbo, lui e la mamma imbroglieranno il babbo, proprio lo prenderanno in giro, lo imbroglieranno per fargli credere che lui sia il primogenito. Il popolo di Dio non è ancora partito, siamo solo alla terza generazione e già imbrogli, inganni, hai il babbo, il figlio, uno dei figli della promessa. Queste cose? Sì, perché il popolo di Dio non è perfetto, sono persone come noi. E Dio che cosa fa? Li denuncia, gli fa il romanzino, gli brontola? No, gli dice che ha fatto bene. Ha fatto bene. E infatti è in lui, i tre padri sono Abramo, Isacco e Giacobbe, no Abramo, Isacco e Esaù. Nel pensiero di Dio sono loro tre i padri. Erano gemelli, sì. è uscito prima Esaù
e dopo Giacobbe. Però hanno fatto finta che fosse uscito prima Giacobbe.
Ma sì, perché gli no, in realtà è perché gli avevano messo un laccio rosso e un cordino per riconoscere che era il primo a uscire. Poi in realtà, e quindi l'hanno riconosciuto, era il primo e secondo. E però diciamo, poi comunque se volete approfondire, qui c'è Genesi 25, ve le andate a leggere, tutta la storia. Ecco, allora l'intento mio stamani, oltre a dare una panoramica, è che se voi vi incuriosite di almeno un personaggio o una storia, andate a casa e ve la approfondite. Questo è l'intento di stamani, farvi venire voglia di leggerla. Quindi Giacobbe acquisterà la primogenitura a modo astuto, ma non solo imbrogliando il babbo, ma imbrogliando anche il fratello, perché sfruttando il fatto che aveva fame, perché lui era un cacciatore, Esaù era uno che il suo babbo gli voleva bene, perché dice questo è un gamba, va fuori, caccia, porta da mangiare, mi fa mangiare la bistecca, che sai, la bistecca di bue, la bistecca di bisonte, che so, boh, che mangiavano là, e quindi era contento e lui faceva la grigliata. Invece la sua mamma preferiva Giacobbe, perché lui era uno che faceva minestroni a casa, per benino faceva, era così, leggetelo, è vero, non sto scherzando, ora non c'è scritto minestrone, ma era più uno gracilino, era contro la guerra, leggete, però è così, non sto scherzando. E quindi che succede? Succede che siccome quello era il cocco della mamma, e la mamma l'aiuta, funziona così, perché voi non ce l'avete, il cocco di mamma, non me lo toccate, funzioniamo così. Non è che il popolo di Israele è santo e perfetto, è come noi. Però questo cosa dimostra a Dio? Perché Dio non guarda se ci comportiamo bene o ci comportiamo male, guarda il cuore. E Dio aveva visto in Giacobbe il desiderio che gli veniva da dentro, non da regole fuori, ma da dentro. Lui aveva il desiderio di avere quella primogenitura. Lui non l'ha disprezzata, gli ha dato un valore. È una cosa importante la primogenitura e io la voglio, a costo di imbrogliare mio fratello, perché lui arrivò affamato dalla caccia, lui gli preparò da mangiare, disse vado a mangiare, sì grazie che ho fame, no ciccio, dammi la primogenitura e ti do da mangiare. Esaù disse, dice di che me ne fo la primogenitura se muoio di fame? Non si muore di fame, il tempo di prepararsi da mangiare qualcosa, però vedete non gli ha dato valore alla primogenitura. Che vale per me? Sì, vabbè, pigliatela, son parole. Ma al momento poi della primogenitura, Giacobbe, sì, imbrogliano il babbo, ma c'era già uno scambio fatto prima. Che babbo forse non lo sapeva, o se anche lo sapeva non avrebbe tenuto conto. E quindi c'è bisogno dell'imbroglio. Ma per Dio non conta l'imbroglio, conta che tu ci tieni davvero a quella cosa, al punto da arrivare ad imbrogliare. Leggetevela la storia. Quindi non giudichiamo le apparenze, giudichiamo il cuore. E come si fa a giudicare il cuore? Non si può. Bravi, non giudicate. Quello è il senso. Allora, Abramo, Isacco, Giacobbe. Giacobbe, anche lui avrà un rinnovo della promessa da parte di Dio e gli dirà, tu sarai padre di una moltitudine. Lui avrà 12 figli. Aspetta, sono andato troppo avanti. Vabbè, comunque, ve lo racconto, tanto era scritto prima. E Giacobbe avrà 12 figli, da 4 donne diverse, 2 sono mogli, 2 sono schiave, una della prima moglie e una della seconda moglie. E diciamo, lui teneva particolarmente a 2, a Giuseppe e a Beniamino. E siccome padre modello, siccome non doveva fare preferenze, praticamente non lo nascondeva, lo faceva capire a tutti che il ragazzo preferito era Giuseppe, è il mio figliolino preferito, gli faceva il vestito più bello, lo coccolava di più, era il suo preferito e lo sapevano tutti. Tanto che anche gli altri fratelli lo odiano. È il nostro babbo, dice, è tutto per lui, è lui, è lui, e ci ha un po' rotto. Fino a che Giuseppe ha un sogno. E in questo sogno lui con tutta la famiglia stavano legando dei covoni, e dice, mentre il mio restava dritto, gli altri gli si inchinavano davanti, questi covoni. E poi dice, un altro sogno, il sole, la luna e 11 stelle gli si inchinavano davanti. E lui, siccome era furbo, lo racconta proprio a tutti, anche ai fratelli che lo odiavano, è uno in gamba, è proprio uno scaltro, per farsi volere ancora più bene. E loro sì che lo odiano dopo. E anche il babbo lo riprende, gli dice, noi dovremmo forse, io tua madre, inchinarci davanti a te, della serie, non ti montare la testa. Però, dice la scrittura, il padre teneva tutte queste cose e le serbava nel cuore della serie. Stiamo a vedere come vanno le cose. E come vanno le cose? Che i suoi fratelli gli vogliano tanto bene che lo vendano schiavo. C'è un'occasione, capita l'occasione, ve la leggete se siete interessati, viene venduto schiavo. Schiavo in Egitto, praticamente, a dei madianiti lo portano in Egitto. E questi madianiti lo vendono schiavo a un generale del faraone, che si chiama Potifar. Lo vendono schiavo e lui, cioè, quindi venduto già due volte schiavo, e lui è schiavo da ragazzo, non aveva 50 anni. Ne aveva avuti 13, 14, 16, 17, grazie, 17 anni, senza più una famiglia, in un posto straniero dove non si parla la tua lingua, venduto schiavo, quindi bel futuro che ti aspetta. Schiavo in una casa, ma il Signore dice era con lui. Siccome lui è fedele a Dio, la moglie di Potifar ci prova con lui e lui dice, picche no, con me no, e scappa. Nello scappare lascia la sua giacca lì in qualche modo, perché scappa veloce, è la tentazione umana dell'uomo, allora dice scappiamo prima che sia troppo tardi, e tanto che lascia della roba lì. E però lei lo usa come prova per il suo marito, gli dice, guarda caro marito, che quello che tu hai messo in casa nostra, quel Giuseppe, guarda qui, io gli ho preso la giacca perché stava scappando perché ho gridato, ma in realtà lui mi voleva violentare. Questa è la storia che ha raccontato la moglie. E Giuseppe, per essere premiato per il fatto che si era comportato bene davanti a Dio, è stato buttato in prigione. In prigione un ragazzo, non aveva più 17 anni, era un po' che era lì, ma senz'altro era giovane. Passerà degli anni in prigione. E anche lì il Signore gli farà trovare grazia, si sistemerà certe cose, ma sempre in prigione sta. Fino a che Giuseppe avrà due rivelazioni, due spiegazioni di due sogni, di altri due carcerati con lui. Uno era il panettiere della corte del re e del faraone, e uno era il coppiere. A uno gli predice una cosa buona, a uno no, e si compie questa cosa. Ma Giuseppe gli dice, quando tu a quello che gli si compie la cosa buona, dice, sarai rimesso nel tuo servizio al faraone, ricordati di me, perché io sono qui innocente, non ho fatto nulla. Dice, sì, sì, mi ricorderò di te. No, se n'è scordato. E Giuseppe rimarrà altri 2 anni in prigione. Quanto c'è stato in prigione? 2 minimo più tutti quelli prima. Capite? 10 anni in prigione, lontano dalla tua famiglia, te che ti hanno venduto schiavo, i tuoi fratelli. Questo Giuseppe, da lì, capiterà che il faraone deve avere un sogno, cioè avrà un sogno, e dice, che vuol dire questo sogno? Non lo capisco. Allora lì il coppiere si ricorderà, ma un paio d'anni fa uno mi interpretò il sogno e si è compiuto. Dice, tu poi senti lui, il faraone lo fa chiamare, lui gli risolve questa situazione di questo sogno, ve lo leggete la storia, e praticamente finisce a tarallucci e vino, sì e no, cioè finisce bene che lui torna, diventa viceré di Egitto, dopo tutto quello che ha passato, viceré d'Egitto, ma deve incontrare i suoi fratelli, e i suoi fratelli quando lo vedono e non lo riconoscano, e lui dopo glielo dice sono io Giuseppe, quelli impauritissimi, ma Giuseppe invece che l'ho scritto qua, e Giuseppe alla fine finirà viceré d'Egitto dopo aver interpretato un sogno del faraone, e tutta la sua famiglia si inginocchiò davanti a lui proprio come aveva sognato all'inizio, perché non si vendicherà su di loro, avrebbe potuto farli morire, avrebbe potuto dirgli no, non vi do da mangiare, avrebbe potuto fare tutto, ma invece gli disse ai suoi fratelli, andate a casa, chiamate mio padre, chiamate Beniamino, venite qua tutti, perché io vi terrò in vita, perché non vi disperate, non siate tristi di quello che avete fatto, perché quello che avete fatto, cioè, ha permesso a me di essere qui per tenervi in vita, dice Dio ha voluto mandarmi qui prima di voi perché io potessi tenervi in vita. Ecco che Giuseppe chiama tutta la sua famiglia da Canaan in Egitto e si stabiliscono lì, perché c'erano 14 anni, 7 anni buoni, 7 anni di carestia tremenda, e si stanziano lì in Egitto. Perché è importante la storia di Giuseppe? Perché da qui per i prossimi 450, 430 anni il popolo di Israele non sarà in Canaan, sarà in Egitto e crescerà e si moltiplicherà e sarà grandissimo questo popolo, al punto che poi schiavo però di Egitto, in Egitto c'è Giuseppe, poi Giuseppe muore, passano 430 anni, il popolo resta lì ma resta come schiavo in Egitto, ci sono i faraoni a comandare. Dopo 430 anni il popolo è schiavo, è una dura schiavitù, gridano a Dio e il Signore chi manda a salvarli? Mosè. Ecco perché c'è Mosè nella storia della Bibbia. Già a salvarli dall'Egitto, sì, ma come ci sono finiti in Egitto? E ci sono finiti in Egitto con Giuseppe. Per carestia, per la fame si sono spostati, per i bisogni che avevano. Quindi, anche qui un piccolo insegnamento. Quando ci troviamo nel bisogno, nelle difficoltà, non è che sempre sempre c'è da pregare per liberare o per uscire da quella situazione. Perché a volte quella situazione è permessa da Dio apposta perché c'è un piano, c'è un percorso, c'è le situazioni noi dobbiamo vedere sempre come impedimenti. Perché non si può fare quello che noi vogliamo, allora è un impedimento. No, quando a volte non si può fare quello che vogliamo, è anche la volontà di Dio a volte. Ok? Quindi lasciamoci guidare da Dio e non solo da quello che noi vorremmo e da quello che noi vogliamo e da quello che noi vediamo. Lasciamo che le cose vadano. Perché Dio è sovrano e Dio interverrà al momento giusto. Perché Dio voleva forse che il suo popolo fosse schiavo in Egitto? Dio avrà voluto che il popolo fosse schiavo in Egitto? No, ma doveva andare così. E Dio ha un piano per liberarlo poi, al momento giusto. Ecco quindi Mosè in Esodo. Quindi se volete leggere la storia di Mosè, Esodo, Numeri e Deuteronomio. Mosè è nato in Egitto, ma allevato dagli egiziani, perché lo sapete, no? Era stato preso messo su un cesto, su un canestro, insomma, su un fiume. E viene quindi allevato dagli egiziani. E sarà colui che porterà il popolo fuori dal paese d'Egitto, dove era schiavo. Lo accompagnerà nel deserto per 40 anni e darà al popolo la legge di Dio. Per gli ebrei si chiama la Torah. Quindi quando noi diciamo a volte la Torah, che cosa si intende per la Torah? Lo sapete? I primi 5 libri che sono... Genesi, sì, il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, perfetto, bravo. Poi, però vedi, bisogna stare attenti. Eventi particolari, Mosè è sopravvissuto in una cesta, quella che dicevamo prima, su un fiume allevato dagli egiziani. A Mosè sono associati il discorso delle 10 piaghe, famose 10 piaghe d'Egitto, sono state fatte da Mosè, e l'apertura del Mar Rosso. Questi sono gli eventi proprio più grossi e più importanti di Mosè, ma ce ne sono altri, se leggete la storia ne trovate altri. È interessante la storia di Mosè. Mosè porta il popolo fuori dall'Egitto, lo porta dove? Perché Dio ha un piano. Qual era il piano originale di Dio? Dove gli aveva detto a Abramo di andare? A Canaan. Perché nel piano di Dio il suo popolo deve stare in Canaan, non in Egitto. Dice allora io ti porto fuori e ti faccio portare a Canaan. Problemino, questo viaggio diventa un po' lunghino, 40 anni. E quindi Mosè accompagna per questi 40 anni nel deserto il popolo, per vari motivi che non vi sto qui a dire, ma insomma si allungherà molto questo viaggio. E arrivano a Canaan. E Mosè consegna il testimone, gli dice non ci posso entrare io in Canaan perché ho fatto una cosa che non dovevo, il Signore mi ha detto io non ci posso entrare. E chi si fa fare l'ingresso a Canaan? Chi prende il posto di Mosè? Giosuè. Quindi la parte di Giosuè più importante è quella di quando crollano le mura di Gerico. C'era Giosuè lì a comandare il popolo e a farlo entrare in Canaan. Quindi quando si pensa alla storia della caduta delle mura di Gerico, siamo intorno a 1200-1000 avanti Cristo, anni in circa. Okay? Altro fatto, sulle mura di Gerico che crollano c'è una casa, e in questa casa ci abita una prostituta. Una prostituta, mamma mia, che peccatrice. Sì, peccatrice. Però il Signore la salva perché lei aveva aiutato le guardie due spie che erano israeliane, diciamo, del popolo di Israele. Siccome lei le aiuta, gli dice: io vi ho aiutato, ma voi sicuramente Dio vi darà nelle nostre, noi vi darà, saremo nelle vostre mani perché voi vincerete. Ricordatevi di me e non mi fate del male, né a me né alla mia famiglia. Pensate alla famiglia che forse, dico forse, immagino, si sarà pure vergognata ad avere una figlia prostituta. Magari si vergognavano andando in giro per Gerico a fare la spesa. Ah sì, che tu c'hai la figliola e la prostituta. No, mamma mia, mi vergogno. Però sono stati salvati grazie alla sua figliola prostituta. Il piano di Dio. Perché Dio non guarda quello che fai, Dio guarda il cuore. E l'unica persona in tutta Gerico che ha aiutato i figli di Dio, chi era? Era una prostituta, che ha rischiato la sua vita per salvare il popolo di Dio, per aiutarlo. Quindi non giudichiamo le apparenze, non giudichiamo il giusto e sbagliato, perché lo giusto e sbagliato sta nel cuore, non sta nelle azioni. Ma poi dopo si sarà convertita, avrà cambiato mestiere questa donna? Non lo sappiamo perché non lo dice la Bibbia. Però ci dice una cosa. Se vedete in Matteo 1, è nella genealogia di Gesù, è una pro nonna di Gesù. Una peccatrice che entra nella genealogia del più santo, il santo di Israele, del perfetto, del Dio vivente? Sì, perché Dio non si vergogna di quelli che hanno il cuore buono, si vergogna di quelli che hanno il cuore cattivo e si comportano bene per far vedere che sono bravi. Invece non si vergogna di coloro che hanno il cuore perfetto, che ama, un cuore che salva, un cuore che aiuta, un cuore che ha passione per le persone che soffrono o che sono in difficoltà. Da qui, da Gerico, da Giosuè in poi, quindi da dopo Giosuè, inizierà un periodo chiamato dei giudici. Ci saranno dei giudici in Israele, cioè Israele ha preso posto nella sua terra, si sono posizionati come Dio aveva stabilito e voleva, le 12 tribù di Israele, perché le 12 tribù di Israele, non l'ho detto prima, hanno gli stessi nomi dei 12 figli di Giacobbe, sono loro le 12 tribù. I figli dei figli di Giacobbe sono le 12 tribù, è Israele. E quindi ognuno, io sono figlio di Giuseppe, sarà della tribù di Giuseppe, che però, se andate a vedere, la tribù di Giuseppe non c'è nella Bibbia. Perché? Perché al posto di Giuseppe ci sarà due tribù che hanno i nomi dei suoi due figli, Efraim e Manasse. Ok? Quindi non le troverete Giuseppe, perché al posto di Giuseppe c'è stato messo i suoi due figli. Quindi il popolo è tornato nella sua terra, si sono stabiliti lì, ma chi ci governa? Chi ci aiuta? C'era Giosuè prima. E ci saranno dei giudici, giudici che fungeranno un pochino da responsabili di amministrare la giustizia, di amministrare un po' il regno, di dare un po', ecco, queste indicazioni, e erano profeti di solito. Sono profeti di Dio e quindi loro ricevevano il comando da Dio di cosa dovevano dire al popolo e lo dicevano e il popolo ubbidiva. A un certo punto però l'ultimo grande giudice è Samuele. Questo Samuele è importante nella Bibbia. Perché? Perché non solo perché è l'ultimo dei giudici, di questo periodo di giudici, ma è importante perché da Samuele in poi non ci sarà più giudici. Perché? Perché il popolo vuole il re. Ma come il re? C'avete Dio? Eh no, si vuole il re, ce l'hanno tutti, lo voglio anch'io il re. E Dio che fa? Va bene, vi do il re. Vedete Dio come si adatta a noi? Perché un figlio di Dio, un popolo di Dio, no, deve fidarsi solo di Dio. Certo, ma se il popolo di Dio c'ha forza 30, perché non c'ha forza 60 o forza 100, ma c'ha forza 30, e Dio che fa? È lui che si abbassa e dice: va bene, c'è forza 30, mi va bene 30, ti do il re. Non dice: no, non te lo do perché comando io. Dice: sì, va bene, vuoi re, ti accontento. Però gli dice: c'hai forza 30, tu puoi sopportare, tu vuoi questo re pagano, sarebbe stato del popolo, ma pagano nel senso che siccome ce l'hanno tutti intorno i pagani, il re tu lo vuoi anche te, va bene, te lo do, fallo pure questa cosa. Però sarà il re che dico io. Vedete, Dio ha sempre il controllo alla fine. e il primo re di Israele sarà Saul, un bravissimo re, bravissimo, bravo, 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 bravo. Al punto che Dio gli dice, no, tu fuori, non ci ha capito niente. Quindi Samuele gli voleva bene a Saul, ci prega tanto per lui, ma Dio gli dice, basta, ma è scocciato Samuele, a un certo punto basta, non devi più pregare per questo Saul, perché io l'ho rifiutato e tu non puoi pregare sempre per lui tutte le volte. Tra un pochino la metà gli orecchi. Non lo dice così come l'ho detto io, ma il senso è quello. E quindi al posto di Saul, Dio dirà a Samuele di andare a ungere re un altro. E chi sarà quest'altro? Davide, ok? Ah, una cosa particolare di Samuele è che quando nasce ma la sua mamma, tanto per cambiare, era sterile. È una costante nel popolo di Israele. Dio ama le persone sane. Non l'avete capito. E prende quelle che hanno i problemi. Quindi, allora, Samuele nasce da una mamma sterile, perché Dio esaudisce la preghiera, leggetela, è bellissima, prima Samuele 1 e 2. Samuele però, la sua mamma gli fa una promessa a Dio, se tu mi dai un figlio, io lo dedico a te. Che vuol dire dedicarlo a te? Vuol dire che avrebbe dovuto lasciare suo figlio in mano, cioè lo faceva adottare, da chi? Dal sacerdote. Vabbè, chi meglio del pastore può gestire mio figlio? Lo do in mano a te, pastore, mio figlio. Sì, peccato che quel pastore aveva già dei figli che erano visti malissimo in città. E anche Eli, si chiamava il sacerdote, non era per niente una brava persona. E io che do? Il mio unico figlio, ora che l'ho avuto, in mano a questo qui? Sì, poverino, per vedere se mi diventa un delinquente come i vostri, di figlioli. Ma Anna invece ha fede e dice, io ho detto che lo do al Signore e lo do al Signore, perché non importa in mano a chi siete, importa che Dio ha il controllo della vostra vita. E in mezzo a voi potreste avere i peggio delinquenti, non vi dovete allontanare voi da delinquenti, saranno i delinquenti che si allontanano da voi perché siete troppo per benino. Ma il Signore è su di voi e proteggerà la vostra vita. Infatti, Eli farà una brutta fine con suoi figlioli, ma invece Samuele sarà il più grande giudice di Israele, il più grande. È stato l'ultimo, ma è stato il migliore. È stato allevato da persone che non erano per bene. Perché è Dio che conta, non quello che ci viene detto. Io vi posso insegnare tutte le cose bene o tutte le cose male possibili, ma è Dio che ha il controllo della vostra vita. È Dio che conosce il vostro cuore, ok? Davide succederà a Saul, quindi prenderà il posto di Saul, e Davide sarà un re grandissimo, migliore di tutti, e sarà anche profeta. E infatti, come sarà chiamato Gesù? Figlio di Davide, non figlio di Mosè, figlio di Giosuè, figlio di Abramo, no, figlio di Davide. Eventi conosciuti, famosissimo, la battaglia contro Golia, prima Samuele 17, e poi il peccato di adulterio e di omicidio, e queste sono le due cose più conosciute, ma ce n'è altre di Davide, le leggete in prima e seconda Samuele. Allora, questo era il popolo, la disposizione del popolo, delle 12 tribù, e siamo arrivati a Salomone. Salomone, che è il terzo re, che è figlio di Davide, Saul, Davide e Salomone. Salomone, come anche Davide e Saul, regna su tutto questo regno qua, su tutte queste tribù, su tutto questo paese. E un segno caratteristico di Salomone è la sua saggezza. È saggissimo, vengono da tutto il mondo a vederlo, anche la regina di Saba. In questi brani che vi ho messo, se ve li leggete a casa, vedete, parla proprio della saggezza, dello splendore, dell'enormità di ricchezze che ci aveva questo Samuele. Scusate, questo Salomone. Lui ha costruito il tempio che il Signore aveva consentito di costruire, ma Davide l'avrebbe voluto costruire lui, quindi a suo padre. Davide dice, voglio costruire un tempio a Dio, una casa al Signore. E il Signore dice, tu hai fatto bene a pensare di costruirmi una casa, ma non me la costruirai te, me la costruirà tuo figlio, Salomone. Davide gli mette da parte soldi nella sua vita, gli mette da parte tutti dei tesori, gli mette da parte tutto quanto per fare il tempio. Ma non sarà lui a costruirglielo, sarà Salomone. Salomone infatti gli costruirà questo tempio, che è di una gloria incredibile. È eccezionale la descrizione poi di questo tempio. E Salomone però sarà l'ultimo re, ne ha avuti tre in questo periodo storico, siamo poco dopo l'anno 1000 avanti Cristo. Salomone è l'ultimo re di Israele, perché? Perché dopo la sua morte Israele si divide in due. Regno di Israele al nord, detto anche regno del nord, regno di Giuda al sud. Quindi il popolo di Dio si divide in due: regno del nord, regno del sud, regno di Israele, regno di Giuda. Eccolo qua, i due regni, quello verde è il popolo di Israele e quello arancione è il popolo di Giuda, il regno di Giuda. Nel regno di Giuda c'era anche, forse l'ho segnato, non mi ricordo come si chiama, Simeone, la tribù di Simeone, che però verrà inglobata poi nel tempo, viene inglobata da Beniamino e Giuda, perché le due tribù di Giuda sono Beniamino e Giuda, mentre invece quelle di Israele sono gli altri 10. Viene detto così, ma in realtà poi c'era Simeone che era invece in Giuda, però viene detto in questo modo qua. Quindi dopo la morte di Salomone avviene questa divisione e nel regno di Israele quale sarà la capitale? Samaria. Ci ricorda qualcosa i samaritani? E nel regno di Giuda sarà capitale Gerusalemme. E Gesù quando va al pozzo, che c'è la donna, gli dice: ma dove dobbiamo adorare? Dice: ma a Gerusalemme o in Samaria? Perché lei era samaritana. E perché? Perché ognuno aveva il suo tempio, perché anche in Samaria poi ci sarà un tempio, poi verrà distrutto, però ognuno aveva il suo tempio, ognuno aveva il suo. E questa divisione è avvenuta per un motivo che poi magari se riusciamo col tempo lo vediamo dopo, che è bellina. Però diciamo, si sono divisi e da qui in poi ognuno avrà il suo proprio re. Israele avrà la sua genealogia dei re e Giuda avrà la sua genealogia dei re. Quindi i re sono stati solo tre, quelli che hanno regnato su tutto il popolo di Israele. Da qui in poi ci saranno altri re, ma non saranno re di tutto il popolo, ma solo di o Giuda o Israele, ok? Fin tanto che il regno di Israele verrà conquistato e distrutto dall'Assiria. Il popolo assiro invaderà e conquisterà il regno di Israele al nord, verrà deportate le persone e verranno portate via in Assiria. Nel 722, queste due date sono importanti, 722 e un'altra che vi dico dopo. Allora, vediamo un po' di libri. Giona, del che parla? Giona, in che periodo siamo? Siamo nel 780 avanti Cristo, circa, e 750 avanti Cristo, circa. È contemporaneo di Osea, di Amos, di Isaia e di Michea. Questi libri, Giona, Osea, Amos, Isaia e Michea, parlano tutti nel solito periodo storico. Però, Giona non parlerà al popolo di Israele. La profezia di Giona, il messaggio di Giona non è assolutamente per il popolo di Israele, ma è per gli assiri. Quella Assiria che poi invaderà il popolo di Israele, perché sono nemici, Dio dice di andare a Giona, gli dice di andare a predicare a Ninive, capitale dell'Assiria, perché si convertano. Dio manda il suo profeta a profetizzare ai nemici di convertirsi. Ecco perché Giona non ci vuole andare. E dice: sì, vado da miei nemici a predicarli, poi siccome te tu sei tanto buono, questi non è niente, si convertano e te neanche li punisci, no, io voglio che tu li punisca, e piglia e scappa. Poi vi leggete la storia, sono 4 capitoli di Giona, è bellina la storia, però diciamo che invece Dio salva il popolo in quel momento lì, salva Ninive, ma poi più tardi la Siria comunque conquisterà il popolo. Nel Nuovo Testamento Gesù farà riferimento al segno di Giona, che ha a che fare col fatto che come Giona è stato 3 giorni nel ventre del pesce, così Gesù starà 3 giorni nella morte, diciamo così, e poi risusciterà. L'altro, tutti contemporanei questi, Amos, siamo nel 760-750, Amos svolge la sua missione nel regno del nord, quindi lui è un profeta del regno del nord, Israele. Lui parla a Israele, denuncia l'ingiustizia sociale, l'oppressione del povero, perché facevano questo in Israele, se lo volete leggere poi in Amos 5, e in un periodo storico però in cui il popolo stava molto bene. E dice: voi siete bene, siete ricchi, ma qui c'è ingiustizia sociale, opprimete il povero, e il Signore parla attraverso Amos per dirgli smettete perché non va bene così, perché poi vi manderò la punizione. Inoltre denuncia anche l'ipocrisia di un culto formale privo di vera conversione, cioè facevano bellini fuori, facevano bei culti, ma poi nel cuore non gli interessava niente a nessuno del prossimo e di chi avevano accanto. Osea, stesso periodo storico, è sempre un profeta del regno del nord e anche lui denuncia l'infedeltà di Israele verso il suo Dio, mentre però il suo Dio manifesta il suo amore per il popolo. E questo è interessante, se volete leggere Osea vi divertite, perché è proprio una bella storiellina, proprio proprio bellina bellina. Tanto che una delle prime cose che dice Dio, proprio Osea 1-2, gli dice: sai che, caro profeta, figlio mio, siccome ti voglio tanto bene, vatti a sposare una prostituta, vai. Subito, inizia subito così il libro, Perché? Perché il messaggio del profeta doveva essere forte per il popolo. Era una cosa vietata, era un peccato unirsi con una prostituta. E perché Dio gli dice di peccare? Riflettiamoci. Dio ha detto a Osea di peccare. Vai, unisciti con una prostituta. Perché? È Bibbia, Osea 1-2, ve l'andate a leggere se non ci credete. Dio che vi dice di peccare. Perché? Perché lì doveva dare una testimonianza. Doveva dire: attenzione popolo, voi, come io sono sposato con una prostituta, voi vi state prostituendo rispetto a Dio, che siete la sposa di Cristo. Cristo non c'era, la sposa di Dio, in questo senso. Cioè Cristo c'era ma non era ancora venuto, non siamo nel Nuovo Testamento. Quindi Dio sta dicendo al popolo: tu mi sei infedele, tu ti stai prostituendo con gli altri dèi. E come glielo faccio a far capire? Faccio in modo che il profeta si sposi una prostituta, così lo vedano. Perché lui, il profeta, parlava in nome di Dio. E tutti quelli che guardavano quel profeta e la sua vita avrebbero visto, dice: guarda, il profeta ci sta dicendo da parte di Dio che siccome lui è sposato con una prostituta, noi siamo come prostitute davanti a Dio. Questo è il messaggio, perché conta il cuore, non quello che facciamo. Conta il cuore con cui facciamo o non facciamo le cose. Michea, il messaggio di Michea si svolge invece nel regno del sud, è sempre contemporaneo, ma due sono nel regno del nord, lui è nel regno del sud, in Giuda, come anche Isaia, suo contemporaneo. Loro annunceranno la distruzione di Samaria e di Giuda. Quindi lui, Michea, annuncerà sia la distruzione del regno del nord che la distruzione del regno del sud. Michea è il profeta che annuncerà che il Cristo nascerà a Betlemme. Michea 5:1. Scorro un po' veloce, perché... Ora siamo nell'anno 722, questa è una delle date importanti. Perché? Perché in questa data la Siria conquista, devasta e distrugge il regno di Israele, quindi la Samaria, tutta distrutta, e vengono deportati gli abitanti. I profeti coinvolti in questa cosa, abbiamo visti, sono Amos, Osea, Isaia, la prima parte del libro, e Michea. Vedete dove vengono portati? Dalla Samaria, qua giù in fondo, subito sopra il verde, tutte le frecce, fino lassù in cima. Deportazione lontana, cioè non è che stavano vicino a casa, diciamo, ma hanno deportato a Firenze. No, t'hanno deportato in Spagna, ok? Lontani da casa. Naum, invece il ministero, di Abacuc ho scritto, di Naum ho sbagliato, si svolge il regno di Giuda annunciando la caduta dell'impero assirio e la distruzione di Ninive. Sofonia opera nel regno di Giuda, anche lui è del sud, e il suo messaggio si concentra sul giorno del Signore, come il giorno del giudizio, a causa dell'idolatria e della corruzione di Gerusalemme, che era la capitale del regno del sud, si è detto, di Giuda. Il messaggio però comprende anche la salvezza di un resto che resta fedele a Dio. Geremia arriva subito dopo questo periodo storico. Abacuc, il regno di Giuda, anche lui è del sud, non parlerà al popolo, neanche lui, come Giona, non parlerà al popolo, ma sarà un profeta che porterà le lamentele e le perplessità del popolo a Dio. È un profeta alla rovescia. Invece di ricevere da Dio e dirlo al popolo, lui sentiva che aveva il popolo da mormorare che non gli andava bene e lo ridiceva a Dio, un po' come faceva Mosè. Il tema affrontato in questo libro è: perché Dio permette il male? Questa grande domanda. Perché c'è il male nel mondo? Leggetevi Abacuc e lì vi risponde. Siamo nell'anno, questa è l'altra data importante, forse anche di più di quell'altra, perché si parla del regno di Giuda, Nel 587 viene distrutto, anzi nel 586, scusate, viene distrutto il Tempio. Però tra il 608 e il 587 c'è la deportazione di chi? Degli abitanti di Gerusalemme e del Regno di Giuda. Perché è importante questa data? E qui mi avvio alla conclusione perché è tardi. Perché? È importante perché? Perché intanto qui siamo con Daniele, il libro di Daniele che tutti conosciamo, la storia. Daniele è uno dei primi deportati, probabilmente proprio nel 608, una delle prime deportazioni. Da parte però non del popolo assiro, del popolo babilonese a questo punto, perché nel frattempo, in questi anni, l'Assiria ha perso potere, Babilonia ha accresciuto il suo potere e quindi devasta e conquista il popolo di Giuda. I profeti coinvolti in questa storia sono Geremia, Ezechiele, Daniele, Abacuc e Sofonia. Questi profetizzeranno su questa deportazione, diciamo, su questa cattività. Perché è importante? Uno, perché viene vista teologicamente come una punizione di Dio per i peccati e l'infedeltà di Israele, che i profeti che abbiamo visto anche prima e anche questi hanno profetizzato: ravvedetevi, non continuate così, che poi va a finire male, va a finire male. Infatti andrà a finire male. Siamo sempre in quest'anno qui, la deportazione giudaica, quindi quella che si è detto ora, acquista un valore fondamentale nella storia biblica e giudaica, e anche per noi, per due ragioni. Uno, non esisterà più, per ora almeno, il regno Stato-Nazione. Cioè qui ora, fino ad ora, si autoregolamentavano i popoli. Il popolo di Giuda, il popolo di Israele aveva il proprio re, erano autonomi. Da qui in poi non saranno mai più autonomi, perché ci sarà il regno babilonese, poi il regno persiano, poi il regno greco e poi il regno di Roma, l'impero romano. Non saranno più liberi, veri, veri, veri liberi. E un'altra ragione è che nel 586, come vi dicevo, è stato distrutto il Tempio. Ora, voi immaginatevi, una religione, quella israeliana, la religione di Israele, era fondata sul Tempio. Tutto ruotava intorno al Tempio. Nel Tempio si venivano fatti i sacrifici, nel Tempio c'era il perdono dei peccati, il Tempio rappresentava la presenza di Dio nel nostro popolo, con noi, Dio è con noi, abbiamo il Tempio, abbiamo sacrifici, abbiamo la legge, abbiamo tutto. Il Tempio gli viene distrutto. Come viene vissuto il Tempio distrutto da un israelita? Dio non c'è più. Dio ci ha abbandonato. Dio non possiamo più avere comunione con Dio perché non c'è più il Tempio. Quindi cosa accade? Da questo momento storico in poi la fede degli israeliti cambia a tal punto che non sarà neanche più chiamata dagli storici la fede di Israele, ma la fede giudaica, cambia proprio nome, per dire quanta trasformazione c'è stata. Pensate un po', Dio ha permesso queste cose affinché ci sia stata una crescita nella conoscenza di Dio da parte del popolo, perché se il Tempio fosse rimasto lì il popolo sarebbe rimasto con le sue idee, le sue funzioni, le sue cose. Invece il fatto che il Tempio non c'è più porta il popolo a domandarsi: e ora che si fa? E sapete qual è stata la risposta? Visto che non c'è più il Tempio, ci si deve attaccare a un'altra cosa. A cosa? Cosa c'avevano oltre al Tempio? La legge, la Torah. Ecco allora lo studio della parola, lo studio della Torah, lo studio delle promesse di Dio. E infatti Daniele studierà nella Torah che dura 70 anni quella deportazione, profetizzata da Geremia, durerà 70 anni. È fondamentale questo evento storico nella Bibbia, tanti profeti parlano di questo, anche tra i maggiori, anche Isaia, anche Daniele, Geremia, parlano di questo. Ma tutta questa storia ha portato a un cambiamento nel popolo di Israele, proprio della sua fede. Si radicano non più nel fatto del Tempio, della presenza del Tempio, no, ma si radicano sul fatto che non è più un Tempio a farmi capire che Dio è con me, è il fatto che Dio mi ha dato la sua legge, il fatto che io ho la legge di Dio in me, io non sono più un... cambia anche a un livello, come posso dire, prima, fino ad ora il popolo di Israele era legato al fatto del popolo. Cioè, non importa se muori te, muoio io. L'importante è che il popolo sopravviva. È il popolo di Dio. La benedizione era sul popolo di Dio. Da questo momento in poi si comincia a diventare un po' più individualisti. Il vero ebreo non è quello che nasce ebreo. Il vero ebreo non è quello che fa parte del popolo ebraico. Il vero ebreo è quello che rispetta la Torah. Quindi è personale. Non è più un popolo di persone che condividono una terra... è un tempio, è un popolo che condivide una fede, Capite quanto è diverso? Diventa personale. Qui la fede cambia totalmente e il Signore gli ha insegnato qualcosa con questa deportazione. Ultimo insegnamento di stamani. La stessa cosa vale per noi. Quando affrontiamo le nostre difficoltà, come il figlio al prodigo, e il figlio al prodigo ha fatto i suoi peccati, ha fatto la sua strada, ha fatto i suoi errori, ma quando noi guardiamo a Dio, noi possiamo cambiare. Perché non cambiamo perché abbiamo la legge, noi cambiamo perché abbiamo un cuore che guarda a Cristo. E Cristo cambia le nostre vite. Cristo rinnova le sue promesse in noi. Cristo ci fa cambiare. Quindi stamani finiamo qua, spero di avervi invogliato e non annoiato, però è importante questa parte qua, ecco, la deportazione di Giuda da parte dei babilonesi è centrale nell'Antico Testamento. Che il Signore ci benedica.